Come anticipato alla fine della lezione precedente, vediamo ora un nuovo argomento che propone una possibilità offerta dal simulatore SPIM. Quindi facciamo riferimento alle slide denominate Nuove Danese Simulatore, in particolare la slide numero 13. La premessa per la presentazione di questa possibilità è la seguente. Come sappiamo, perché ne abbiamo parlato quando abbiamo confrontato il simulatore con l'emulatore, il simulatore ha un difetto nel permetterci di collaudare i programmi, nella affidabilità per quanto attiene ai tempi di esecuzione e all'interazione col mondo esterno, perché è un programma che si comporta come si comporterebbe il processore interagendo con la memoria, quindi ci fa vedere in maniera molto affidabile l'evoluzione dei registri, ci fa vedere in modo molto affidabile l'evoluzione della memoria, ma ovviamente non permette di acquisire informazioni dall'esterno o di inviare informazioni all'esterno. In realtà il simulatore gira su un calcolatore e in un calcolatore, come ben sappiamo, l'unità principale di input è la tastiera, l'unità principale di output è il video. Allora, quello che questa possibilità ci offre è una sorta di artificio per replicare l'interazione con il mondo esterno che un simulatore non potrebbe mettere a disposizione. In particolare, SPIM, ma anche MARS, mette a disposizione tramite queste chiamate di sistema, prende il nome di System Call, dei servizi analoghi a quelli offerti dal sistema operativo. Quindi, in sostanza, la System Call viene vista come la chiamata di un sottoprogramma. Un sottoprogramma che, come vedremo nell'elenco riportato nella slide successiva, ci permetterà di effettuare un invio di interi verso il display, quindi una printint, un invio di float o di double se lavoriamo in virgola mobile, ma anche la possibilità di proporre su una particolare finestra che si aprirà del simulatore delle stringhe di testo. In maniera similare si potrà ricevere dati dalla tastiera e quindi ovviamente si potranno leggere degli interi, leggere dei float o dei double, ma anche leggere delle stringhe che potranno essere di utilità o potranno essere gestite nel corso dei nostri programmi. Quando invocheremo la System Call, si aprirà una piccola finestra che si chiama Console, sulla quale vedremo comparire ciò che viene inviato dal programma o ciò che viene digitato dalla tastiera. Quindi questo strumento ci permetterà di interagire in maniera simulata col mondo esterno, quindi ricevere dati dall'esterno oppure inviare informazioni verso l'esterno. Ovviamente dovete fare attenzione che un conto è leggere una temperatura da un sensore, un conto è ricevere un numero digitato da tastiera che rappresenta nel nostro collaudo la temperatura immaginata. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa che replica il funzionamento dalla realtà, ma non è la realtà. Un'altra raccomandazione che devo fare, che in parte ho già fatto, è la seguente. Quando si utilizzano gli system call, si ha la possibilità di vedere una stringa, un risultato. Ovviamente si avrà una visione macroscopica dell'esecuzione del nostro programma solo quando un qualcosa viene inviato. Non vedremo attraverso le system call i dettagli dell'evoluzione dei registri, delle cellule di memoria, eccetera. Noi vedremo magari qualcosa che rappresenta il risultato finale di un'elaborazione. La mia raccomandazione è questa: fate grande attenzione all'utilizzo delle system call, perché guardare in modo macroscopico purtroppo molto spesso nasconde problematiche che ovviamente a livello macroscopico non si possono vedere, che si vedono e si comprendono solo guardando in maniera puntuale i singoli bit che si trovano nei registri, i singoli bit, i singoli byte, le singole word che andremo a scrivere in memoria. Quindi, come vi ho proposto nel corso delle nostre lezioni sull'ambiente di collaudo, partite nello studio prima a utilizzare programmi che non fanno uso di questo strumento, per imparare a guardare con grande criticità ogni dettaglio. Quindi Lavorate come abbiamo lavorato per i programmi che collaudavano la memoria piuttosto che per la somma BCD. Poi, se lo volete, come arricchimento grafico, potete anche, come faremo fra poco, vedere comparire su questa piccola finestra delle informazioni aggiuntive. Noi aggiungeremo nel programma di somma BCD delle stringhe di testo che ci dicano il risultato della nostra somma è uguale a, e vedremo comparire il risultato della nostra operazione esattamente come accade in memoria, ma guardando con un livello di dettaglio molto più accurato. Oppure potremmo magari avere una richiesta che dice il primo numero letto e il valore che leggiamo dalla memoria, il secondo numero letto è abbiamo finito i calcoli. Insomma, possiamo immaginare una serie di informazioni da proporre a video o magari anche fornire delle stringhe su cui fare delle elaborazioni di qualche natura che il nostro programma richieda. Quindi, per favore, mi raccomando, usate con attenzione il System Call perché la mia esperienza nello svolgimento delle prove pratiche conclusive è che spesso chi utilizza il System Call guarda solo quelle e a volte non si accorge di problematiche anche grandi che il programma sviluppato presenta perché non guardano con la dovuta attenzione i registri e la memoria. Addirittura è stato eclatante il caso di una persona che aveva ridimensionato la console per coprire in maniera perfetta la parte dello schermo di PCSPIM che è dedicata al colloquio del simulatore con l'utente, col programmatore. Il risultato fu che palesemente durante la prova mi accorsi che c'era un problema di overflow, perché un'operazione dava un overflow, e quando invitai a spostare la console e fu visibile la frase "si è avuto un overflow di tipo aritmetico", la risposta fu "ma io questa frase non l'ho mai vista e ci credo che non era visibile, era coperta". Allora, se tornate per favore alla slide numero 13 che abbiamo iniziato a commentare, essendo la System Call di fatto una chiamata, un sottoprogramma dal punto di vista concettuale, non vi stupirà che il passaggio dei parametri alla System Call avverrà attraverso i registri A, in particolare i registri A0 e magari A1 a seconda del fatto che ne serva solo uno o servano due. Questo vale per gli interi, per i numeri virgola mobili, il passaggio dei parametri avviene attraverso il registro F12. La System Call può avere diverse funzionalità che sono selezionabili, selezionabili dall'utente, sono liberamente a libera scelta dell'utente, impostando un numero che specifica la tipologia di servizio all'interno del registro V0. Se la System Call deve restituire dei risultati, questi verranno ritrovati all'interno del registro V0, che è quello ovviamente per la restituzione dei risultati dei sottoprogrammi, oppure nel registro F0 nel caso della virgola mobile, o anche nel registro F0 F1 nel caso della virgola mobile in doppia precisione, ma anche in alcuni casi, quando non si tratta di un singolo valore o di singoli valori, si farà riferimento alla memoria. Quindi, in particolare, nel caso di inserimento di stringhe di testo, queste saranno collocate in memoria in posizioni che sono ovviamente note a priori, per una lunghezza che in qualche modo deve essere prefissata, prestabilita. Allora, se in quello che vi sto dicendo mi avete seguito, vi invito a passare alla slide numero 14 del gruppo di slide che stiamo commentando. Questa slide ci dice fondamentalmente questo, ci dice, guardate la parte di destra per favore dello schermo, la parte di destra dello schermo ci elenca le possibilità che abbiamo per la System Call. Quindi in particolare vedrete in base al codice della chiamata, quello che la colonna codice chiamata e il parametro da caricare in V0. Se caricheremo 1, stiamo effettuando una print int, quindi stiamo visualizzando sulla console un intero e questo intero deve essere preventivamente caricato all'interno del registro del passaggio dei parametri a 0. 2 è la print float e anche qui il valore da passare a video, da visualizzare, da stampare è in F12. La print double userà il codice 3 e questa volta avremo come input i due registri F12 accoppiato con F13, ma della vicomobile parleremo più avanti. E infine l'ultima print che qui è proposta è la print string, codice 4 a 0. Questa volta non è la stringa da visualizzare, come potete immaginare. In questo caso A0 deve contenere l'indirizzo di partenza dell'area di memoria che contiene la stringa da proporre al video, e questa stringa verrà visualizzata nella sua interezza fino al momento in cui si troverà il codice, il terminatore, il codice null in codifica hash. Quindi capite che ci risulterà comoda, e la utilizzeremo a breve, la direttiva .hashz prevista dall'assemblatore, che ci permetterà di costruire delle stringhe di testo terminandole con il carattere null. Vi prego adesso di passare alla parte sinistra della slide 14, poi vediamo le altre funzionalità previste di lettura e anche una funzionalità aggiuntiva che vi citerò, che è quella che ci permette di restituire il controllo al programmatore in fase di simulazione dei nostri programmi. Allora, se guardate insieme con me la parte sinistra, in questa parte sinistra viene proposto un esempio. Immaginate che si voglia proporre sulla console un qualcosa del tipo risposta uguale e un numero. Potrei anche dirvi che questo è il caso tipico che vediamo tutte le volte che siamo a bordo delle nostre auto, quando sul display del climatizzatore troviamo scritto qualcosa del tipo la temperatura esterna è uguale. Ovviamente la parte di la temperatura esterna è la definita il progettista. Quello che c'è dopo l'uguale, il numero, ovviamente deve arrivare dal sensore di temperatura, ovviamente collocato al di fuori dell'abitacolo. Anche in questo caso, dell'esempio che stiamo vedendo, risposta uguale 5 vuol dire che risposta uguale è la stringa predefinita da proporre a video e che quel 5 magari è nato da calcoli che sono stati effettuati e potrebbe avere valori diversi. Quindi, per poter ottenere questo risultato, la parte di codice che vi propongo, e quella che poi riprenderemo in maniera similare, dice: nell'area dati definisco una stringa. Questa stringa avrà nome simbolico, in questo caso str, e la mia stringa viene definita attraverso la direttiva .hz. Risposta uguale, tra virgolette. Ovviamente, risposta uguale, tra virgolette, cosa vuol dire? Vuol dire che l'assemblatore interpreta la R, la I, la S, la P, la O e così via come simboli da codificare in hash e collocherà in memoria uno dopo l'altro, a partire dalla posizione corrispondente al nome str, le codifiche binarie attribuite a ciascuna lettera. Dopo l'uguale verrà collocato il null, che è il terminatore della stringa. Dopo di ciò andiamo alla parte di programma che prevede la vera e propria chiamata di sistema. Quindi nell'area che contiene l'istruzione del segmento di testo, e questo è quello che ci dice appunto text, noi inizialmente facciamo due inizializzazioni. Carichiamo in V0 il codice 4 perché vogliamo effettuare la print di una stringa. Carichiamo con una load immediate, carichiamo in A0 con load address l'indirizzo di partenza della stringa da visualizzare. A questo punto il codice syscall, sta per system call, sa che bisogna fare una printint e sa dove andrà, qual è il punto di partenza, dove trovare la stringa da visualizzare. La stringa verrà proposta a video e verrà conclusa la visualizzazione quando troviamo il null. Con questo abbiamo scritto risposta uguale. Bisogna adesso aggiungere il dato identificativo, il valore che magari è frutto di altre elaborazioni. E qui faremo una nuova system call. Una system call che avrà come codice di chiamata 1 che caricheremo in V0, perché questo è il codice della chiamata di printInt, e in A0 avremo caricato il valore frutto dei calcoli che abbiamo svolto, frutto della lettura del sensore di temperatura o quello che volete immaginare. Quindi quella load immediate alla 0,5 carica il valore che la system call che stiamo per chiamare andrà a proporre a fianco al simbolo di uguale. Ovviamente, se vorremmo cambiare riga, backslash n, se vorremmo introdurre un tabulatore, backslash t e così via. Torniamo alla parte di essere trasparenza per concludere l'analisi di quello che stiamo presentando e in particolare vediamo le funzionalità previste per la lettura. In particolare troveremo codice 5 read int. Quindi, quando faremo una chiamata di sistema avendo caricato in V0 5, quello che digiteremo da tastiera verrà interpretato come un numero e verrà messo nel registro V0. Discorso molto simile vale per le chiamate 6 e 7 che riguardano la lettura di numeri in virgola mobile. In singola precisione, quindi il codice 6 read float e il valore va in F0, codice 7 read double e il valore andrà a finire in F0 e di fatto verrà utilizzato anche F1, che a F0 viene aggiuntato quando si lavora in doppia precisione, quindi con 64 bit, e quindi ci serviranno due registri. Il codice di chiamata 8 è il duale rispetto al print string, il read string. In questo caso, la system call, prima che venga chiamata, ha bisogno di essere istruita su, primo, dove collocare la stringa che inseriremo nella tastiera. Allora, questa informazione andrà nel registro A0. Quando lì c'è scritto A0 uguale buffer, vuol dire che A0 indica l'indirizzo di partenza nel quale partirà la scrittura della nostra stringa. Quindi, dopo aver effettuato il system call, il nostro programma andrà in quest'area, in questo che inizia col nome buffer, a riprendere ogni carattere che sia stato inserito. Inoltre, in A1 dobbiamo specificare la lunghezza massima consentita per la stringa. Quindi, quello che accadrà è che quando noi inseriremo una stringa che avrà un numero di caratteri inferiore rispetto a quello che è stato stabilito come massimo possibile, non ci stupirà che troveremo invio, il codice sorgente dell'invio, che dovrebbe essere 0A esadecimale, e il null di terminazione della stringa. Viceversa, quando noi invece digiteremo una stringa più lunga rispetto a quello che è consentito, questa stringa in realtà si comporrà di n-1 caratteri, perché comunque alla stringa verrà accodato il null. Quindi quel lung che viene messo in A1 di fatto rappresenterà la massima dimensione che siamo in grado di accettare per la stringa che dobbiamo gestire. Esiste un'altra system call che qui non è citata, ma ovviamente la trovate indicata sul testo di riferimento, ed è quella che corrisponde all'operazione di exit. Ha il codice di chiamata 10 ed exit cosa vuol dire? Vuol dire che sarà un modo con il quale noi potremo interrompere il nostro programma e restituire il controllo al programmatore che sta effettuando i test. Questa modalità è di fatto sostitutiva dei cicli infiniti che fin qui noi abbiamo utilizzato. Ricordate che noi dicevamo: non posso far procedere il mio programma in zone che non contengano istruzioni, altrimenti avrei una segnalazione di errore da parte dell'ambiente di collaudo che dirà si sta andando al di fuori dell'area consentita. Si sta cercando di leggere qualcosa che non è un'istruzione perché l'ambiente di collaudo sa dove ha collocato le istruzioni. Quando eseguiremo questa system call con codice chiamata 10, quello che accadrà è che il programma si fermerà come se noi avessimo schiacciato il tasto di arresta di break che è previsto nei comandi di PCSPIM. Mi preme anche informarvi che in particolare in MARS viene proposta una rosa estremamente ampia di system call che permettono di fare molte cose aggiuntive rispetto a quelle che vi ho chiesto, però quello che vi ricordo è che questo è uno strumento da usare con grande cautela, perché la probabilità di non accorgersi di difetti del programma perché ci si fida del risultato conclusivo è particolarmente alta. Si tende ad essere distratti nel collaudo fidandoci del risultato conclusivo. È come se io dicessi: alimento una macchina che deve fare un certo tipo di produzione e vado a guardare se in fondo alla linea di produzione ho ottenuto quello che mi aspettavo. Se non ho avuto quello che mi aspettavo, sicuramente so che c'è un problema, ma è praticamente impossibile capire dove questo si è presentato se non utilizzando il simulatore. Riprendere in mano il codice sorgente e guardarlo nella sua interezza è un lavoro improbo che non ha assolutamente un'elevata probabilità di successo. Ma ancora più grave è il caso in cui quello che è venuto fuori dalla mia macchina è congruente con le mie aspettative. questo non mi può autorizzare ad affermare che il mio programma funziona, perché magari ha funzionato correttamente in una particolare condizione ben precisa e non nelle svariate ulteriori che si possono presentare e che in quella produzione non si sono verificate. È un po' il discorso che abbiamo fatto quando collaudavamo il programma che identificava gli errori o anche quello che faceva le somme in BCD. Noi vediamo risultati congruenti, ma poi ce li dobbiamo chiedere. Ma siamo sicuri che il sistema è in grado di accorgersi di qualcosa che questa esecuzione non ha prodotto? Siamo sicuri che il programma si accorge che ho inserito un qualcosa che non è un addendo e quindi non può essere utilizzato? E l'abbiamo risolto, e abbiamo risolto questo problema usando il comando di set value. O anche nel programma test della RAM, noi abbiamo cercato di capire se il programma si accorgeva di eventuali incongruenze fra quello che leggevamo e quello che preventivamente avevamo scritto, andando a forzare una variazione in memoria ad arte per vedere se il programma era capace di accorgersi di questa eventualità. Allora, con questo concludiamo l'analisi di questo file che abbiamo esaminato in tutte le sue trasparenze. Quello che vi anticipo è che nella prossima registrazione, che sarà una registrazione video, perché condividerò lo schermo del mio portatile con voi, introdurremo nel programma somma BCD che abbiamo discusso la volta scorsa queste variazioni e vedremo l'utilizzo dell'existence call. Il programma si allungherà in maniera significativa, ma dal punto di vista concettuale algoritmico nulla cambia, quindi ritroveremo esattamente quello che avevamo visto, ma questa volta faremo uso della console e magari ci farà piacere vedere qualche visualizzazione di qualche stringa, qualche visualizzazione di qualche risultato, però vi ripeto, preliminare a questo è un collaudo molto accurato, molto attento per capire se il programma fa quello che deve. Con questo sospendiamo e riprendiamo fra poco con l'analisi del programma sorgente in maniera interattiva, guardando il codice, il linguaggio assemblativo, per vedere i luoghi in cui abbiamo introdotto queste novità.